nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi viaggiamo tra parole che sembrano semplici finché non proviamo a usarle bene.
Ci saranno treni che trasportano latte, pigioni che non sono locazioni, affitti che non sono noleggi e noleggi che non sono noli.
E più avanti avremo anche la lingua batte e la matita rossa, come ogni giorno.
Sì, sei già preparato la
matita. Ho già preparato
la matita rossa, rossa, rossa.
Rossa?
Rossa, rossa.
Sì. Scarlatta?
Scarlatta?
Scarlatta,
Carminio?
Sì. Una venatura scarlata.
Vermiglio.
Sì, abbiamo delle sfumature, insomma.
Allora, prima però musica da sala d'aspetto, vai!
Questo è Michael Jackson, Human Nature.
Ah beh,
Michael ha avuto un grande successo al cinema.
Il suo
biopic. Scusa, ho detto una parola in...
Biopic, cioè la sua
biografia.
Il film sulla sua biografia. per dirla facile, oggi nel bestiario
sì. Ci
occupiamo di cose molto concrete.
Sì.
Aride, burocratiche.
Sei sicuro, sicuro?
Sono sicuro senza esitazioni. Guardami qua, vedi la sicurezza nel mio sguardo?
Ma come non mai?
Sì, insomma, mi hanno allargato le... Sai quando ti allargano le pupille?
Hai messo le gocce.
Metti le gocce. Allora, oggi parliamo di pigione, affitto e noleggio. D'accordo? Pigione, affitto e noleggio.
Tre parole che nel linguaggio comune finiscono spesso nello stesso cassetto, ma non indicano proprio la stessa cosa.
Sì, soprattutto non costano la stessa cosa.
Partiamo dalla parola più svizzera, che usiamo tantissimo. Qui da noi si sente tantissimo.
Sì.
È una parola italianissima, ma si sente di più in Svizzera che in Italia, ed è pigione. Pigione.
Allora, pigione non indica il contratto, ma la somma pagata periodicamente per poter usare un appartamento, una casa oppure un locale.
Quindi diciamo la pigione è di 1500 franchi al mese.
Sì, subito l'appartamento sembra meno spazioso, esatto. Quando dici così, di solito.
1500 franchi al mese oggi
figurati,
è
un monolocale.
La pigione del gabinetto.
Esatto.
Allora, in Italia, nella lingua di tutti i giorni, si direbbe più spesso affitto, quindi pago 1000 euro di affitto e non di pigione.
Sì,
ma qui nasce la prima sovrapposizione, perché affitto può indicare sia il rapporto sia la somma pagata.
Quindi ho preso una casa in affitto e ho pagato l'affitto.
Esattamente. In Svizzera italiana distinguiamo più facilmente la casa è in locazione, il termine un po' burocratico che si usa, mentre la somma pagata è la pigione.
Sì, almeno nel linguaggio amministrativo e giuridico. Nel parlato, naturalmente, diciamo anche noi casa in affitto.
Sì, per fortuna. Sto cercando un oggetto abitativo da prendere in locazione, rischia di farti dormire sotto un ponte, se la dici così.
Assolutamente, ma sì, assolutamente sì.
Sì.
Ma diciamo questa cosa anche perché quando noi usiamo una lingua nella lingua comune, quindi diciamo sempre affitto per tutto, e poi andiamo a leggere un contratto e c'è pigione, locazione, rischiamo di non capire più, no? Quindi comunque c'è una distinzione sottile. Nel diritto, locazione e affitto in Svizzera non sono esattamente la stessa cosa.
Con la locazione si riceve il diritto di usare una cosa, per esempio un appartamento, un garage oppure un ufficio.
Con l'affitto invece si può non soltanto usare il bene, ma anche ricavarne frutti o guadagno.
Un albero da frutto?
Se puoi affittare un pero se vuoi,
sì, eventualmente. Un mirtillo.
Esatto.
Ma soprattutto un terreno agricolo dove possono esserci peri, mirtilli, fichi, quant'altro. Esatto. Un'azienda, un ristorante o un esercizio commerciale.
Sì, e chi prende in affitto un'azienda non riceve soltanto i locali, no? Riceve una struttura che può produrre un reddito.
Beh, si spera, no? Altrimenti produce soltanto fatture, quindi...
Quindi in senso giuridico, affittare un appartamento non sarebbe la formulazione più precisa, l'appartamento si dà o si prende in locazione. Poi qui c'è il locatore e il locatario, ma non entriamo, se no complichiamo.
Ma nella lingua comune affittare una casa è del tutto normale, nessuno chiamerà la polizia linguistica per
anche
questo.
Sì, anche perché vive in affitto e non vuole problemi con il proprietario in questo caso.
E passiamo al noleggio. Allora, il noleggio è così, di solito si noleggiano beni mobili, quindi non si noleggia un appartamento che è un immobile, si noleggiano un'automobile, una bicicletta, degli sci, un abito da cerimonia, una macchina fotografica.
Sì, il noleggio è spesso limitato nel tempo, qualche ora, qualche giorno oppure delle settimane.
Quindi noleggio gli sci per una giornata, non pago loro la pigione.
È così, e non prendi neanche gli sci in affitto, anche se questa espressione si sente, ho affittato gli sci, si sente.
Sì. Sì. Per un'automobile si parla normalmente di noleggio, se però il rapporto dura diversi anni, con rate periodiche e condizioni particolari, si può parlare di leasing.
Che è quella cosa nella quale l'automobile sembra tua, ma il contratto ti ricorda che non bisogna affezionarsi troppo all'auto, quindi
si sviluppi
tienila bene, perché poi sennò paghi anche i piccoli danni.
Esattamente, devi fare la casco totale. Totale,
esatto.
Ce l'hai la casco?
È obbligatorio, con leasing obbligatorio.
Credo proprio di sì. E poi c'è nolo, che è una parola imparentata con noleggio, ma non è proprio
nolo.
La stessa cosa. Nolo, il nolo. Sì.
E infatti si usa soprattutto nel trasporto marittimo, aereo o commerciale. Il nolo è il prezzo pagato per trasportare persone o merci, oppure per utilizzare una nave.
Quindi non diciamo quanto costa il nolo di questa bicicletta?
Puoi dirlo, ma il noleggiatore potrebbe metterti direttamente sul mercantile o pensare che tu sia un armatore greco, come si dice una volta.
Poi abbiamo canone, che è la parola più generale amministrativa. Può essere il canone di locazione, il canone televisivo, che noi conosciamo, quello telefonico e quello per una concessione, appunto.
Sì, di canone si è parlato un po' quest'anno.
Giusto un po'.
Sì, allora, il canone è una somma periodica dovuta per utilizzare un bene o un servizio, per ricevere un servizio, appunto il canone radio-televisivo.
Sì, sostanzialmente, riassumendo, è la parola che arriva quando qualcuno deve mandarci una fattura. Posso riassumerla?
Tutte queste parole, tra l'altro,
sì,
hanno
vero,
questa roba
vero.
In comune.
È vero.
Allora, ricapitoliamo. La pigione è ciò che paghiamo per un appartamento o un locale. La locazione è il rapporto che ci permette di usarlo.
L'affitto, in senso tecnico, riguarda quindi un bene dal quale si possono ottenere prodotti o guadagni, ma nella lingua comune è anche il nome più usato per una casa presa a pagamento.
Esatto, e tra l'altro ha una funzione sia passiva sia attiva, perché se ho affittato può dire che l'ho affittato a qualcuno, certo, o l'ho preso in affitto, quindi c'è ulteriore confusione. Il noleggio riguarda soprattutto oggetti mobili e periodi limitati.
E il leasing riguarda un'automobile che paghi per anni, lavi ogni domenica e continui a non possedere.
Sì, alla fine puoi pagare il riscatto come se te l'avesse rapita l'anonima sequestro. Termine di il riscatto, lo devi riscattare. Ti presenti, c'è un tizio con...
È vero, il riscatto.
È un tizio col passamontagna.
È il saldo finale.
Parla con la voce così. E tu gli devi dare, non so, mille
Non l'avevo mai pensata così.
Diventa tua.
Pagate il riscatto, non abbandonate un'auto di 5 anni, 200.000 km nelle mani di un concessionario senza scrupoli.
Sì, appunto. Poverina, vi ha servito così bene, voi la lasciate lì.
Sì.
Tirate fuori sti soldi.
La parola nel mirino è il prossimo segmento di questa trasmissione.
Allora, diciamo anche che non ci vedete in TV sulla 2, perché sulla 2 ci sono dei tizi in bicicletta,
sì,
che credo sia il Tour de Suisse.
Sì, non l'hanno noleggiata la bicicletta.
No,
solito costa anche parecchio.
Esatto.
Sì, sì. Magari l'hanno presa leasing, perché
probabilmente
che costa
è
quelle
la
bici.
Loro squadra che l'hanno noleggiata.
Sì, è vero.
Pagata. Ma comunque è il Tour de Suisse che si trova in Italia, tra l'altro il Giro d'Italia si trova in Svizzera. Dovrebbero mettersi d'accordo, ognuno sta a casa sua.
Sì,
scherza.
Lo fanno per così, per buoni rapporti.
Ma certo.
Quindi c'è la Sondrio-Sondrio.
Sondrio-Sondrio. Ed è il Tour de Suisse.
Sì, che devi girare.
È un po' come se il Grigioni si fosse tenuto la Valtellina nel 600.
Domani c'è la Locarno-Locarno, tra l'altro. Ci sarà anche Rete.
È sempre così, Locarno-Locarno, Bellinzona-Bellinzona.
Credo che la maggior parte siano così.
Dei cerchi.
Costa meno, credo, l'organizzazione.
Allora, la parola che mettiamo oggi nel mirino ha qualcosa di strano. Sembra inciampare già alla partenza.
Sì, allora, qualcosa tipo scrivo, poi ci ripenso, poi mi disiscrivo.
Esatto, la parola è disiscriversi.
Sì.
Oppure nella forma non riflessiva disiscrivere, per esempio. L'amministratore ha disiscritto un utente dal corso.
Non poteva semplicemente usare cancellare o cancelli l'iscritto.
Sì, poteva. E per molto tempo è proprio quello che abbiamo detto, cancellarsi da una lista, togliersi da una lista, revocare un'iscrizione, annullare un abbonamento.
Invece poi sono arrivati i siti, le newsletter, le piattaforme, i corsi online. Ci si scrive con un click e serve un verbo altrettanto rapido per fare anche il contrario.
Sì, poi il famoso pulsante che nelle newsletter, quando vuoi disiscriverti, è scritto con caratteri grandi quanto il contratto di un'ipoteca, in questo caso.
Sì, esatto, cioè devi trovarlo prima.
Se vuoi. Non riesci mai a disiscriverti. Una volta che ti sei iscritto non riesci più a disiscriverti.
Scritto piccolissimo in fondo, clicca qui. Poi tra l'altro si sposta quando cerchi di cliccare. Allora, Allora,
però si è diffuso disiscriversi.
Disiscriversi si è diffuso, il meccanismo è regolare. Al verbo iscrivere aggiungiamo il prefisso dis, che spesso indica separazione, annullamento o azione contraria. Quindi perfettamente italiano, ma...
Domanda, sì. Non sarà mica anche questo un piccolo regalo dell'inglese?
Probabilmente yes, most likely yes. Allora, dietro disiscriversi si sente chiaramente unsubscribe. Yes. Che vuol dire disiscriversi? Il comando che troviamo nelle newsletter e nei servizi online quando quello che ha fatto il sito è stato troppo pigro per tradurlo in italiano, sostanzialmente.
E infatti non è una traduzione letterale perfetta, ma il modello inglese ha quasi certamente favorito la diffusione della parola.
Sì, come quando qualcuno dice sottomettere un modulo, perché magari sul pulsante c'è scritto submit. Scritto submit.
Che in italiano
anche
però...
nel nostro Vimbiz devi submittare.
Submittare.
Tutti usano questa parola.
Submittare. Però io ti autorizzo, quando uno usa questa parola, a usare un minimo di violenza.
Ok, va bene, solo lì però.
Allora, submittare no. Allora, in italiano però un modulo non si sottomette, si invia, si presenta, si inoltra. Inoltrate un modulo, tra l'altro noi diciamo formulario in Svizzera, tendenzialmente è modulo in italiano standard. Sottomettere un modulo fa pensare che il modulo abbia tentato una rivolta e giustamente deve essere ridotto ai minimi termini.
Esatto, e anche cancellare, nel senso di annullare una prenotazione, un appuntamento, è stato rafforzato dall'inglese to cancel.
To cancel, che naturalmente in questo caso è perfettamente un calco, la parola esisteva anche in italiano, un calco semantico e ha cambiato un po' di significato. Quindi il mondo digitale non ci ha portato solo parole nuove, ha anche spinto parole italiane come cancellare, che è sempre esistita, cancellare con la gomma per esempio, ha spinto parole italiane già esistenti verso significati nuovi.
L'importante è non sottomettersi troppo.
No, sottomettete al massimo il modulo, sottomettetelo se volete, però tutto il resto non sottomettete nessuno.
Comunque, disiscriversi non è propriamente alieno, riprende forme come disfare, disconnettere, disattivare.
Anche disdire.
Sì. E abbiamo anche detto che questi verbi, per esempio disdire, si coniugano come il verbo da cui derivano, quindi disdire, disdiciamo, disdetto, eccetera, eccetera.
Sì,
no?
Certo.
Disfare o disfatto. E quindi non disfavo ma disfacevo,
esatto.
Per intenderci. Anche se non tutte le parole con dis funzionano nello stesso modo. Qui il significato si capisce subito. Se iscriversi vuol dire entrare in un elenco, per esempio quello degli abbonati, disiscriversi vuol dire uscirne.
Il problema è che la parola sembra avere troppe is.
Sì.
Is.
Disiscriversi.
Poi ti
le persone che hanno la F al posto della S
con la F invece che la
è difficile.
E infatti la rende un po' scomoda all'orecchio. Disiscriversi. Due elementi si incontrano e producono quella sequenza piuttosto fitta.
Sì, è una roba tipo 33 trentini. Ma essere scomoda da dire, difficile da pronunciare, non significa che questa parola sia sbagliata.
No, la parola è formata correttamente ed è ormai registrata nei dizionari dei neologismi.
Quindi possiamo disiscriverci senza sensi di colpa, sostanzialmente.
Senza sensi di colpa linguistici. Ci sono delle cose tipo io faccio automaticamente, mi iscrivo e poi mi disiscrivo subito.
Sì.
Così ho perché ci sono i rinnovi automatici.
Sì, è vero.
Quindi tu dici, voglio provare.
Un mese?
Sì, io mi iscrivo e disiscrivo praticamente nello stesso momento.
Sai che è un bel consiglio?
Prima mi mettevo il reminder.
Perché sennò poi inizi a pagare dopo un mese e dopo disiscriverti devi aspettare un altro mese.
Domani parliamo del reminder. Ricordatemelo.
Ti metto un reminder.
Esatto. Va anche distinta la forma riflessiva da quella transitiva. Io mi disiscrivo da una newsletter, il gestore invece disiscrive appunto uno. Utente.
E la newsletter continua ad arrivare di solito.
Sì, di solito sì, perché loro non gli interessa tanto che tu sia iscritto,
no.
Vogliono che tu gliela leggi o perlomeno che ti arrivi nell'email.
È uno spam, attenzione, qua stiamo usando.
È uno spam che vuole dire carne in scatola, tra l'altro.
Sì, è verissimo.
Allora, parliamo sul sostantivo, Vale?
Sì, allora, il sostantivo c'è anche appunto disiscrizione, la procedura di disiscrizione, il pulsante per la disiscrizione.
Questo è impossibile.
Sono
i 33 che entrarono tutti e 33 trotterellando.
Mi sembra già un regolamento condominiale questa roba qua.
È più burocratico, ma segue lo stesso modello. Quindi anche in questo caso la lingua riempie uno spazio, c'era il nome dell'entrata, serviva quello dell'uscita. È così.
Naturalmente non siamo obbligati a usarlo sempre, in molti contesti cancellarsi, revocare l'iscrizione o annullare l'abbonamento sono soluzioni più naturali.
Sì, allora direi che ci fermiamo qui perché ci siamo capiti. Conclusione, disiscriversi magari non è elegante, magari non suona bene, ma non è sbagliato, d'accordo? Sappiate che ci sono altri modi di dirlo che si possono usare, ma insomma, ecco, oggi non verrà arrestato nessuno nel Canton Ticino per aver usato la parola disiscriversi.
Se riesce a pronunciarla è anche un successo.
Sì.
lingua batte
dove il dente duole.
Eccola.
Allora, oggi Valentina ci porta dritti in mare aperto. I modi di dire nati nel mondo della marina e della navigazione sono tanti, tantissimi sono in realtà, sì, e sono entrati stabilmente nella nostra lingua di tutti i giorni, anche se non siamo dei nostromi o dei lupi di mare.
Esatto.
Per niente.
Sì, diciamo che lo sappiamo tutti cosa significano frasi come andare a gonfie vele, avere il vento in poppa, oppure essere in un mare di guai.
Altro poppa è dietro, per chi se lo chiede. Il vento
giusto,
vuol dire che ti spinge.
Prua è davanti. Giusto?
Prua è davanti, davanti, poppa è indietro.
Cioè, perfino io so cosa vuol dire andare a fondo o navigare a vista. In questo.
Sì.
Ma passiamo alle cose forti, quelle che non ti aspetti, Vale?
Sì, allora partiamo da un classico che usiamo quando siamo confusi, no? Perdere la tramontana.
Ecco. Perdere la tramontana.
Ecco. Oggi significa disorientarsi, perdere anche il filo del discorso, no? Ma l'origine è marinaresca. Per secoli, infatti, prima della bussola moderna, per i marinai del Mediterraneo, la tramontana non era solo il vento freddo del nord, no? Ma indicava proprio la stella polare, cioè il nord geografico.
Immaginate la scena, quando il cielo era troppo nuvoloso e non si riusciva a vedere la stella, oppure se le primissime e rudimentali bussole smettevano di funzionare, i naviganti letteralmente perdevano la tramontana, senza esatto. punti di riferimento, erano spacciati in mezzo
ecco.
al mare.
Che poi si dice anche perdere la bussola, no?
Anche,
sì.
Sì. Infatti,
sì, sì, sì.
Lo stesso senso.
È lo stesso senso, sì.
E quindi praticamente il Google Maps del Medioevo che perde il segnale GPS.
Sì, esatto.
È questa l'idea, no?
Sì, l'idea era quella.
Sì, sì. Sentiamo un'altra. Un'altra.
Sì. Allora, trovare la quadra. Ovvero,
bella, bella
sì,
questa.
Sì, ovvero trovare la soluzione ottimale a un problema complesso. Questo nel il senso figurato, no? Il modo di dire che usiamo nella vita di tutti i giorni. Spesso la gente la confonde con la quadratura del cerchio, che è un problema matematico. Invece anche l'Accademia della Crusca conferma che la quadra, in questo caso, era in origine un termine specialistico della marina. Indica la vela quadra tipica dei vascelli antichi. Quindi trovare la quadra significava orientare perfettamente la vela principale per ricevere il vento in poppa e navigare quindi proprio alla massima velocità.
Quindi trovare l'assetto perfetto per far andare la barca senza intoppi. Un'organizzazione impeccabile, bisogna sapere usare le vele e il vento.
Però che fatica orientare le vele quadre. Se invece ci rilassiamo e diciamo tirano o tiriamo i remi in barca.
Infatti, andiamo un pochino più tranquilli.
Andiamo un po' più tranquilli, ci lasciamo portare dalla corrente.
E infatti anche questa nella navigazione a remi è un ordine preciso, consiste nel sollevare le pale dall'acqua e far scorrere i remi all'interno dello scafo, no? Questo è abbastanza evidente. Però si fa e si faceva principalmente per due motivi. O per riposarsi, appunto, come diceva Danny, quando si è arrivati a destinazione, oppure per evitare anche ostacoli quando ci sono canali stretti, oppure quando per evitare che i remi si spezzino contro le rocce, ecco,
sì,
quindi, ci sono altre imbarcazioni.
Quindi qualcuno diceva remi in barca!
E tutti su.
Sì.
Tutti su, sì. Beh, allora, per noi umani che non abbiamo mai usato dei remi, credo.
No,
qui in questo studio,
poche volte male.
Quando
sì,
il gioco
sì,
si fa duro, io tiro i remi in barca e lascio che la corrente faccia il lavoro sporco, cioè lo fa la fatica. Noi
bello, mi sei piaciuto.
Vi piace
andare,
questa immagine? Io preferisco quella parte lì.
Moltissimo.
Peggio ancora quando uno rema e l'altro tira il remi
in barca. Sì, esatto.
La fatica solo uno.
La doppia fatica. Ultima cosa, è solo una curiosità che unisce il mare a un altro mondo che avvicina un po' al nostro, che è quello giornalistico, soprattutto della carta stampata. Anche qua si usa un termine marino perché si dice, no, nel gergo giornalistico, il timone, che sarebbe lo schema grafico che riassume l'insieme delle pagine di un giornale o di una rivista. E anche in questo caso il termine rimanda appunto all'idea di guida o direzione da dare al progetto, proprio come fa il timone delle navi, insomma.
Sì, insomma, la lingua del mare, perché questi sono solo alcuni esempi, ce ne
sì,
sono
sì,
moltissimi,
ce ne sono tanti.
La lingua del mare naviga ancora oggi sui nostri tavoli di lavoro, nelle nostre bocche, nelle nostre conversazioni.
Sì, l'importante è non perdere la tramontana. Questa canzone ha tirato i remi in barca, perché senti come è tranquillo,
è
lì,
sì, è tranquillissimo.
Fa quattro note, una
infatti
cosa.
Si chiama Jack e le sue tramontane.
Sì.
Allora, oggi
lo svizionario.
Abbiamo parlato di navi, sì, navigazione, abbiamo parlato di auto e adesso parliamo di treni. Parliamo di un treno che non è un Intercity, non è un Eurocity, non è un Frecciarossa.
Un treno panoramico?
Neanche, beh, dipende se ti piace il panorama delle stazioni, forse sì, perché oggi parliamo dell'espressione squisitamente svizzera, trenino del latte.
Eccolo!
Che in Ticino non è necessariamente un treno che trasporta latte.
Ah, peccato, peccato, perché io me lo immaginavo lì bello bianco con la locomotiva pezzata come una mucca. È bello il treno.
Bello, bello, bello. È un'espressione che significa, viene dal tedesco, in realtà significa treno lento che si ferma dappertutto, nelle stazioni, nelle stazioncine o almeno nella percezione del viaggiatore, anche davanti a qualche pollaio.
E quello sul quale sali a Bellinzona giovane e arrivi a destinazione con una certa esperienza della vita.
Mm-hmm. E la tra l'altro la destinazione è Giubiasco.
Poco tratto, allora, una tratta breve.
Tratta breve. L'espressione è ben attestata nella Svizzera italiana, infatti nel mai troppo lodato vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana compare per esempio il ricordo del treno del latte spiegato proprio come un treno che si ferma in tutte le stazioni.
Sì.
Un tren dal latch.
Yeah.
L'ho detto così. Allora.
Benissimo. E il latte, infatti, non è entrato nella frase per caso. Un tempo esistevano davvero treni che raccoglievano il latte prodotto nei villaggi e lo portavano verso le città o le latterie. Dovevano quindi fermarsi in molte località. In Svizzera sono documentati servizi chiamati Milchzug, sì, cioè letteralmente appunto treno del latte.
Sì. Quindi prima raccoglieva il latte, poi ha cominciato a raccogliere anche tutti i passeggeri. Così che
è così. È probabile che l'uso ticinese sia stato rafforzato dal tedesco svizzero, dallo svizzero tedesco. In tedesco esiste anche l'espressione an jeder Milchkanne halten, che significa fermarsi a ogni bidone del latte. Vuol dire sostare in ogni paesino, anche nei posti più piccoli, insomma.
Sì, sì, sì. Molto meglio questo, più pittoresco rispetto a servizio regionale con fermate intermedie, che è già troppo burocratico.
Sì, sì, sì.
Anche molto più meno sincero.
Sì, è affettuoso. In italiano però esisteva un equivalente ferroviario, che era il treno omnibus, che vuol dire con tutti, insomma, ah, di tutti, no? Che effettuava proprio tutte le fermate. Più tardi si è parlato anche di accelerato.
In che senso accelerato?
Allora, è un nome che oggi sembra un po' una provocazione, ma rispetto all'omnibus aveva fermate più brevi e ripartenze più rapide, però anche l'accelerato fermava in tutte o quasi tutte le stazioni. Negli anni 70, quando ormai l'espressione sembrava involontariamente sarcastica, è stato sostituito dalla denominazione locale e poi treno regionale. Treno locale, treno regionale.
Quindi accelerato è un equivalente tecnico abbastanza vicino, ma non restituisce tutta l'immagine del trenino del latte.
No, il trenino del latte non descrive solo il tipo di servizio, contiene anche un giudizio, è piccolo, lento, provinciale, si ferma continuamente.
Però arriva.
E arriva.
Però arriva sperando che il latte sia intero, quello sì. UHT.
UHT. UHT.
E non arrivi inacidito come succede a alcuni viaggiatori ogni tanto, soprattutto sì, quando fa caldo e non sì, hai l'aria di...
Sì, esatto.
Dunque, in italiano standard possiamo dire treno locale, regionale che ferma in tutte le stazioni, oppure con un sapore storico, accelerato e omnibus, ma il nostro trenino del latte è più concreto, fa vedere il convoglio, i paesi, i bidoni sul marciapiede e il viaggiatore che guarda l'orologio sicuramente.
Sì, il contadino con lo stumpan che fuma, il contadino svizzero tedesco. Allora, la ferrovia ha lasciato nel dialetto ticinese anche un piccolo vocabolario tutto suo, parole nate quando sulla linea del San Gottardo, la Gotthardbahn, pronunciato e scritto come si legge,
sì,
qui lavoravano dirigenti e tecnici germanofoni, quindi svizzeri tedeschi comandavano sostanzialmente.
Mi sembra abbastanza
chiaro. È la storia della nostra vita.
Sì, sì, sì,
e
sì,
le maestranze che parlavano invece soprattutto dialetto.
Sì, insomma, il tedesco arrivava dall'ufficio e il dialetto lo metteva sui binari, posso vederla
è così.
Così?
È così.
Sì, con risultati che a volte sembrano parole ticinesi da sempre. In realtà sono ordini ferroviari tedeschi adattati alla pronuncia e alla grammatica del dialetto.
Vogliamo fare qualche esempio perché sono
Vai.
Molto divertenti. Allora, bevega, bevega, quindi immaginatevelo scritto bevega così, uh-huh, dal tedesco bewegen, che vuol dire muovere, uh-huh, muovere, manovrare, eccetera, eccetera. Nel gergo dei manovratori, per l'appunto, che è il termine che si usa in italiano standard, vuol dire spostare i carri o retrocedere lentamente per avvicinarsi ai vagoni.
E poteva anche diventare bevegal,
sì,
cioè spostalo.
Esatto.
Bevegal,
bevegal,
che non è un insulto,
no,
è spostalo.
Però non era detto di solito in maniera cortese.
Sì,
allora, il prestito tedesco, ma col pronome dialettale attaccato in fondo, quindi bevegal, spostalo, una naturalizzazione completa, direi.
Poi c'era stossa, dal tedesco stoßen, spingere, era un ordine secco, spingi.
Sì, bevega, stossa, più che una stazione di smistamento sembra una discussione durante un trasloco.
E bisogna immaginare questi dirigenti svizzeri tedeschi che dicevano bevegen, stossen, in schizzatrice, esatto. Naturalmente.
Diventato bevega e stossa.
E poi è diventato anche afara, afara, che vuol dire avvicinati piano, accosta lentamente.
Questi fanno ridere.
Afara, sì. E anche questo viene dal tedesco.
Sì, l'origine è probabilmente il tedesco anfahren, che nel linguaggio ferroviario può indicare l'avvio, l'accostamento del mezzo. Nel gergo ticinese il significato si è specializzato: avanti lentamente.
E infine il mio preferito, bremsa, dal tedesco bremsen, che significa frenare.
Non brema, quindi.
No, a brema si arriva per unirsi ai musicanti, con bremsa ci si ferma prima, quindi. Sì. Vuol dire frena.
Fanno veramente ridere questo.
Tra cui frena Ugo, che un giorno o l'altro dovremmo capire da dove arriva.
Ma Ugo,
Ugo, sì.
Queste parole erano diffuse soprattutto tra i ferrovieri addetti alle manovre, appunto, e agli scali di smistamento lungo la linea del Gottardo, come dicevi tu. Alcune sono ormai rare o scomparse, ma hanno resistito per decenni, passando oralmente da una generazione di ferrovieri all'altra.
E spesso si è dimenticato da dove arrivano, che arrivano dal tedesco, no? Perché raccontano molto più di un mestiere, raccontano l'incontro tra due lingue che dovevano capirsi in fretta, e la lingua, diciamo così, di quelli che comandavano, che diventava la lingua di quelli che obbedivano.
Sì, perché davanti a un vagone in movimento non è che puoi dire aspetta, scusi, potrebbe ripetere più lentamente?
No.
È già successo recentemente a Neuchâtel, che due treni, perché non si capivano il francese e tedesco, sono arrivati a 50 metri di distanza.
E infatti, e quindi dici Brenza, e speri Brenza, che tutti abbiano capito.
Ho capito, esatto. Frena Ugo.
Frena Ugo.
Frena Ugo.
Ma Ugo chi è?
Adesso te lo ti do il numero. Mamma mia, quanto ci siamo spostati con queste parole.
Sì, sì, sì.
Frena, mola.
È bellissimo vedere, perché questi sono i modi con cui la lingua è cambiata. Nell'italiano che parliamo tutti i giorni non ci rendiamo conto, per esempio, che la parola giardino è una parola di origine francese e che quindi è arrivata in italiano molto tempo fa dalla Francia, mentre la parola italiana che veniva dal latino era orto, anche se oggi si sono specializzate per indicare due cose diverse. Sì. Quindi le influenze delle lingue vicine, specialmente quelle vicine, sono sempre state molto importanti nello sviluppo dell'italiano e in generale di tutte le altre lingue.
Sì. Ma attenzione, è arrivato il momento della matita rossa.
Siete pronti? Ok, attenzione.
Allora, ho preso spunto da Mirta, che ci ha scritto ieri, a cui risponderemo fra poco, che ci chiedeva la pronuncia di
puzzle, ho sempre detto puzzle.
E anche a proposito di quello che diceva Sergio, torno un attimo su alcuni termini stranieri, anglicismi, forestierismi, eccetera, su alcuni errori che si fanno, si possono fare. Sì. Per esempio, partiamo dalla pronuncia. La parola stage o stage, no? Allora, stage pronunciato all'inglese, quindi stage, significa palcoscenico, oppure anche tappa, no? Di un processo o fase di un progetto. Per esempio si usa lo stage di danza, no? Mm-hmm. Ecco, quindi quando si pronuncia in quel caso si usa la pronuncia inglese. Poi arrivano gli stage invece quando inizia a lavorare. Sono i periodi di tirocinio, di formazione, quindi va pronunciato alla francese. Quindi, insomma, non confondere queste due.
Stage e stage sono due cose diverse.
Sono la stessa cosa, naturalmente. In Italia si tende spesso a pronunciare stage come se fosse stage, quindi è abbastanza interessante. Evidentemente tutte queste parole, sia la versione inglese sia la versione francese, derivano dalla stessa parola francese, dal vecchio francese, che era estage, che vuol dire residenza, posto di dove si sta. Quindi da questo deriva anche. E lo stage è il residente, colui che va a fare una, appunto in alcuni casi si chiama anche residente, in inglese tra l'altro si dice intern, quindi ecco, non si usa la parola termine, stage per dire, per dire stage.
Ecco, poi passiamo all'aperitivo. Spritz. La parola spritz deriva dalla dalla dominazione austriaca nel nord-est d'Italia, quando i soldati austriaci chiedevano di allungare i vini locali, che erano parecchio forti, con uno spruzzo d'acqua frizzante, quindi dal verbo spritzen, no? Spruzzare. E allora la domanda sorge spontanea.
Sì.
Si dice spritz o, come molti dicono, spritz? Ecco. Allora, le formule vanno bene entrambe, insomma, le formule. Il più diffuso, accettato in italiano standard è spritz, detto proprio all'italiana.
Vero.
Se lo pronunciate alla tedesca, quindi vorrei uno spritz, è praticamente un calco esatto dal tedesco, forse un po' forzato, no Sergio?
Sì, è un po' forzato, perché se applicassimo lo stesso criterio, chissà come dovremmo pronunciare goulash. Oppure
cose di altre lingue.
O Wienerli anche, non lo pronunciamo italianizzato, quindi non c'è motivo per stare lì a dire spritz col tedesco, specialmente se siete in Italia, al di sotto di Trieste, diciamo.
Sì. Ah sì, lì proprio. Sì,
da quelle parti lì fate quello che fanno loro, cercate di non farvi...
Copiate, insomma.
Copiate, non fatevi riconoscere.
Non prendete iniziativa.
Okay.
E invece tre reminder, vorrei dire, ma non lo dico.
Domani parliamo di reminder.
Esatto. Su errori di scrittura invece sempre di termini stranieri. Allora, online si scrive tutto attaccato, ne parlavamo anche
online,
con Danny. Esatto. Mm-hmm. Smart working, che è molto diffuso, sono due parole senza trattino, perché a volte viene messo il trattino.
E non è inglese, tra l'altro, perché in inglese non si dice così, così come non si dice open space, perché si dice open floor, non si dice smart working. Magari questa è una cosa di cui potremmo parlare. Sono invenzioni italiane.
Inglesizzate.
Fatte usando l'inglese, montandolo come pare a noi, ma non si usa.
E l'ultima, anche quando si dice ex marito, ex moglie, eccetera, spesso a volte viene la tentazione di mettere il trattino, ma sono due parole senza trattini.
Sì, anche perché se mettete il trattino a sbalzo vi aumentano gli alimenti. E questo è una...
questo
è un trattino, sai che costa.
Sì, ma la paghi cara, la paghi cara, nella procedura.
Ecco,
allora, Mirta ieri aveva scritto...
Sì, che ci aveva seguito quando parlavamo delle pronunce sbagliate del latino, eccetera. Allora si chiedeva come si dovrebbe leggere puzzle o puzzle, insomma, scritto puzzle, e che origini ha?
Allora, la parola deriva dall'inglese puzzle, che è un verbo, to puzzle, di etimo incerto, che però significa sostanzialmente in origine imbarazzo, enigma o questione di difficile soluzione. In inglese, gioco che noi chiamiamo puzzle si chiamava originariamente jigsaw puzzle, dove jigsaw indica il seghetto alternato, il seghetto da traforo con cui venivano tagliati i pezzi di legno.
Poi,
il gioco è stato in Europa nel Settecento, inizialmente veniva realizzato incidendo mappe geografiche sul legno per insegnare la geografia ai ragazzi. La pronuncia puzzle, che è quella un po' italianizzata perché in inglese dovrebbe essere puzzle, si diffonde sempre di più perché l'inglese è un po' meno esotico rispetto a una volta, però se dite puzzle sentitevi tranquilli. Tra l'altro Mirta ci ricorda un sine die letto all'inglese, sine die, non fatelo, non è bello. Sine die vuol dire senza giorno, vuol dire che per esempio una manifestazione è stata rimandata senza stabilire una nuova data. Ed è latino, non è inglese.
Non è inglese,
fate i bravi, non pronunciatela all'inglese.
È arrivato anche qualche WhatsApp.
Sì.
Che l'ho pronunciato così.
E la parola cinese. WhatsApp, che è il
WhatsApp
nome dell'applicazione
di messaggistica.
È un gioco di parole, che app vuol dire applicazione, WhatsApp vuol dire ciao.
Però scritto con la U e la P.
Sì, WhatsApp, che cosa succede sarebbe?
Che succede?
Che succede? E in realtà significa semplicemente ciao.
Come loro hanno fatto il gioco con
hanno
app,
fatto un gioco
applicazione.
WhatsApp è un nome molto fortunato,
quante
soprattutto
cose
nel mondo di lingua inglese, perché è un gioco di parole.
Un altro detto che arriva da Guido, che parla di auto.
Non so se giustamente, come poteva esimersi Guido?
Mola al debray che tamai a feu la frizione. Allora, debray abbiamo cercato, lascia stare il debrayage che ti mangia fuori la frizione. Debrayage è... diciamo
il pedale della frizione,
pedale della frizione. Sì, un po' potrebbe derivare dal francese,
Debrayer
ti consuma, frase da garage, da zio ticinese appoggiato al cofano, dice cioè, ti pensa come intelligentissimo.
Parla anche dialetto.
Sì, è vero.
Allora, grazie Guido, perché ci hai sbloccato un ricordo effettivamente. Di termini dialettali sul mondo delle automobili ce ne sono veramente molto belle, tutti i dialetti, diciamo, dell'italiano. dialetti dell'italiano, le lingue che si parlano accanto all'italiano, sarebbe più giusto, che non sono dialetti dell'italiano.
Sì, poi meglio non bere lo spritz quando si è al volante, ma Susanna dice che spritz, detto così, a lei in dialetto. Susanna dice, perché sì, il dialetto, perché, dicono di me non spritz.
Sì, perché il dialetto, nel dialetto ticinese le S preconsonanti che si pronunciano di solito sh e non s. Però già in dialetti anche sempre lombardi vicini questa non è la pronuncia, sì, diciamo, concreta. Però è chiaro, se parli dialetto dirai spritz, se parli italiano puoi anche spritz, dire spritz.
Non è che ti ecco, sì, tirano i buffetti. Paola, ci fai complimenti, siete proprio bravi e simpatici. Preparare il pranzo con voi è un vero piacere. Grazie Paola.
Grazie, se poi diciamo, ti avanza delle porzioni. Noi
sì, non sappiamo cosa prepara. Però.
C'è Piero anche.
Piero dice esimersi.
Esatto.
Per rinunciare a qualcosa, chiede. Significa
sì,
questo? Come si può usare esimere?
Esimersi da,
sì,
no?
Sì,
è un verbo
riflessivo. Si esime da. Sì.
Sottrarsi, liberarsi. Sì, esimere se stessi da un obbligo, praticamente, sì, dal fare qualcosa.
Mi esimo, un'altra cosa. Mi esimo dal... Preferisco esimermi dal commentare, per esempio. Rinuncio,
ah, sì, esatto,
mi chiamo fuori da questa cosa. Sì. Mentre esimio, che probabilmente ha la stessa origine, è qualcuno che spunta dal mazzo, quindi uno molto, sì, un po' come egregio, sì, uno importante.
Vogliamo anticipare che domani sarà la penultima puntata e venerdì sarà l'ultima, che sarà un po' speciale, quella di venerdì 19. Abbiamo deciso di mettere insieme un po' di strafalcioni della lingua.
Non potevamo non finire Lingua Nostra senza un giro di strafalcioni, che sono le cose che fanno sempre molto, molto ridere.
Tipo anche quando usi l'inglese male, tipo certo, resto in stand bike. Queste cose a me piace sempre molto.
Spegni lo stand bike. Sì. Sì. Sì, in inglese se ne dicono di tutti i colori, effettivamente. Poi,
sono cose così.
Sì,
ma ci
sono
parleremo.
Cose così, ma anche peggio di così. Questa è la puntata speciale di venerdì, che sarà l'ultima. Domani sarà una puntata normale e sarà la penultima. Avremo già un pochino la lacrimuccia.
Il magone.
Sì, il magone, potrei, altra parola di cui dovremmo
parlare. Quindi domani dobbiamo parlare di due cose.
Magone.
Un sacco di cose.
E l'altra cos'era?
Il reminder.
Reminder. No, prendo appunti perché noi...
Ci dimentichiamo.
Ma il magone è veramente bellissimo.
Stavo prendendo un po' di tempo giusto per arrivare poi giusti alle 11.45.
Ma sai che si era capito che stai facendo questo vecchio trucco.
Come
da
si
DJ.
Può dire in italiano? Sto prendendo tempo.
Allungare il brodo, per esempio, si può dire. Sì. Fare melina.
Allungare il brodo, perché tu con l'acqua allungavi il brodo.
Esatto, e fare melina, che è quello che fanno i giocatori di calcio, sì, che quando stanno vincendo la partita cercano di tenere la palla con dei passaggi così.
Per far scadere
senza
il tempo.
Senso.
Per far passare tempo.
Quindi abbiamo fatto melina abbastanza.
Ma anche perché dopo arrivi in zona Cesarini e c'è quello che ti fa il gol.
che poi c'è Bolzani che lui sa segnare.
Sì.
Valentina Gheric, Sergio Savoia, Danny Rauseo.
Grazie.
Buona continuazione d'ascolto. A domani.
Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.